un angelo del Signore parlò a Filippo così: alzati e va verso mezzogiorno sulla via che da Gerusalemme scende a Gaza. Essa è una strada deserta. Egli si alzò e partì. Ed ecco un etiope e un eunuco, il ministro di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare e ora, facendo ritorno, seduto sul suo capo, stava leggendo il profeta Isaia. Lo Spirito disse a Filippo: avvicinati e raggiungi quel capo. Filippo accorse, udì che quell'uomo leggeva il profeta Isaia e gli disse: capisci quello che stai leggendo? Quegli rispose: come potrei se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedersi accanto a lui. Ora il passo della scrittura che stava leggendo era questo: egli è stato condotto al macello come una pecora, e come un agnello che è muto davanti a colui che lo tosa, così egli non ha aperto la bocca. Nella sua umiliazione egli fu sottratto al giudizio. Chi potrà descrivere la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra? L'eunuco, rivolto a Filippo, disse: di chi, ti prego, dice questo il profeta? Di se stesso oppure di un altro? Allora Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della scrittura, gli comunicò il lieto messaggio di Gesù. Strada facendo, giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua. E l'eunuco disse: ecco dell'acqua, che cosa mi impedisce di essere battezzato? Filippo disse: se tu credi con tutto il cuore, è possibile. L'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, e Filippo lo battezzò. Quando uscirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo. L'eunuco non lo vide più e continuò il suo viaggio tutto allegro. Poi Filippo si ritrovò in Azoto e, proseguendo, evangelizzò tutte le città finché giunse a Cesarea. Amen.
Beh, prima di provare a commentare questo testo, che mi pare così bello, alcune osservazioni preliminari. La prima è il contesto geografico, sorprendente, casuale, fino a un certo punto. Il contesto è la strada da Gerusalemme a Gaza. Non abbiamo aperto le scritture. Abbiamo acceso la televisione e stiamo vedendo il telegiornale. Una piccola nota, ripeto, magari anche sempre un po' casuale, che ci richiama alla consapevolezza che le scritture non parlano di un altro tempo, non stiamo facendo archeologia mentre leggiamo il Nuovo Testamento o il primo. Stiamo ascoltando una parola per oggi, per adesso, per il futuro. Ascoltiamo una chiamata a vivere oggi dentro le contraddizioni e le potenzialità della vita, del mondo, della storia. Una seconda nota che mi pare sempre opportuno sottolineare è che al cuore di questo testo, come di tanti altri, ci sono le domande. Le scritture, più che riempirci di certezze, tengono vive la ricerca. e i testi stessi che leggiamo non sono altro che il frutto di un confronto, di discussioni, di ricerche, di dibattito. Raccolgono le domande e attorno a quelle provano a riflettere insieme a noi. E qui ne abbiamo diverse. Capisci quello che stai leggendo? E come potrà essere nessuno mi guida? Chi potrà descrivere l'ignominia di chi è condotto al macello? E ancora, queste scritture, ti prego, di chi parlano? Del profeta o di se stesso o di un altro ancora? Ecco, forse sono sempre le domande che ci aiutano ad andare al cuore dei testi che leggiamo. E infine, una terza osservazione preliminare, abbiamo qui, come in tutti gli atti, non solo un episodio che riguarda la vita di questo Filippo e di questo eunuco etiope di cui non conosciamo il nome, ma abbiamo in questo racconto la testimonianza delle pratiche pastorali dei primi cristiani, che quindi ci raccontano anche di tanto entusiasmo, di grandi conversioni, a cui magari siamo un po' meno abituati, e ci dicono comunque come in obbedienza al Vangelo di Gesù i primi cristiani hanno testimoniato la buona notizia della salvezza, della risurrezione. E qui abbiamo il come, quindi. Come si annuncia il Vangelo lungo le strade della vita? Ecco, quindi proviamo così a entrare nel testo che ci dice appunto che cosa sta succedendo. I primi cristiani si sono allontanati dalla Giudea, aumentano le persecuzioni, sono passati in Samaria, luogo tradizionale di scontro e di conflitto con i giudei, di cui anche i Vangeli ci danno testimonianza, e con sorpresa invece hanno scoperto che in Samaria c'è stata una grande accoglienza, una grande disponibilità a lasciarsi raggiungere dal Vangelo e provare a vivere. E quindi stanno tirando anche un po' il fiato, sono sfuggiti alle persecuzioni e stanno godendosi anche la gioia di raccogliersi insieme attorno alla memoria di Gesù. Ecco, in questo contesto, che segue immediatamente tra l'altro lo scontro tra i primi cristiani e il mago Simone, che è un po' rappresentante di una fede, di una religione un po' più magica. Il confronto si è giocato, come sempre, dentro la religione, tra la sua prospettiva un po' più magica, a cui siamo sempre esposti, tirare Dio dalla nostra parte, farci rassicurare, farci proteggere, farci tranquillizzare, usare Dio per i nostri interessi. È una prospettiva un po' più di fede, un po' più gratuita, che quella invece di lasciarsi condurre dal Signore. Non di provare a tirarlo dalla nostra parte, ma come abbiamo cantato all'inizio, se tu lo vuoi prendi me e cambia la mia vita. Una prospettiva, quella della fede evangelica, quindi, che non garantisce, che non rassicura, anzi, che espone a rischio, come per Gesù e per tanti primi e anche successivi testimoni. E infatti, dentro questo scenario, il testo comincia proprio così. In pieno entusiasmo e successo per la predicazione in Samaria, lo Spirito prende da parte Filippo e dice: guarda, avrei pensato che invece tu adesso torni in Giudea e vai là nel deserto. Ecco, è un primo segnale di come, se proviamo a lasciarci raggiungere dal Vangelo, il Vangelo e le scritture intere e la relazione con Dio in Gesù cambia la nostra vita. Non è la pretesa appunto della religione un po' magica che tutto quello che abbiamo non si tocca e andiamo avanti così il meno peggio possibile. La sorpresa è che invece a Filippo lo Spirito dice: alzati, ed egli si alzò. Devo dire, rinasci, risorgi, cambia completamente la tua vita, convertiti. È straordinario, eh? Perché come sempre il testo non dice che i cristiani vanno a convertire gli altri. Il testo comincia col fatto che i cristiani si devono convertire, devono cambiare vita per testimoniare il Vangelo. Ecco, così comincia il testo. E Filippo lascia le folle e va nel deserto. E lungo la strada deserta, quella che scendeva appunto da Gerusalemme a Gaza, e di cui si fa ulteriore deserto in questi tempi, incontra questo eunuco etiope, personaggio importante, primo ministro della faraona, quindi un pezzo grosso, lo si vede, viaggia su un carro, legge, possiede l'opolo, tanti segnali di un benessere consistente. E qui abbiamo già una prima indicazione, forse una successiva, dico sempre la prima, meno del non già detto altro, ma un'altra indicazione preziosa su le pratiche pastorali. Ti sei illuso, Filippo, che l'annuncio del Vangelo siano le grandi folle. L'annuncio del Vangelo è sempre tu per tu. È una relazione personale, è un incontro con un fratello che ha una storia, un corpo, una vicenda, un nome irripetibile. Non è generico il Vangelo. È un abito su misura, la fede, e va misurata nella relazione personale, non nelle adunate anonime. Ecco, questo etiope, di cui non conosciamo il nome, è un uomo che cerca Dio, è andato in pellegrinaggio a Gerusalemme, lui straniero, è andato al Tempio e ora sta leggendo le scritture. E sta rientrando, e certo la sua esperienza di ricerca di Dio in questo pellegrinaggio è segnata da almeno una doppia esclusione. Se sei straniero non entri al Tempio, e tanto più se sei un eunuco. Il segno della benedizione di Dio in Israele è la circoncisione, e a partire dalla circoncisione ciò che ti lega a Dio è la capacità di generare vita. Abbiamo tutti i racconti di Genesi dove uomini e donne si affannano a generare vita per non sentirsi vani, inutili, sbagliati. Ecco, quest'uomo, pur con le sue ricchezze, è uno straniero impotente, incapace di generare vita. E quindi escluso. Escluso dal Tempio, escluso dai sacrifici, escluso dalla fede. Sta cercando Dio faticosamente, ma al Tempio è respinto, e anche le scritture sono difficili da interpretare. E mentre sta leggendo, una volta si leggeva solo ad alta voce, era inimmaginabile leggere a mente come facciamo noi, lo Spirito dice a Filippo: avvicinati. Lo Spirito ci dice una cosa sola nella nostra vita: approssimati, avvicinati, riduci la distanza che ti separa dal fratello. Quello è l'unico viaggio, l'unico pellegrinaggio da fuori. Lo Spirito dice a lui che è escluso: vagli vicino. E lì si apre il dialogo con quelle domande che abbiamo ascoltato, perché appunto la fatica è di leggere le scritture. E infatti alla domanda se si capisce quello che sta leggendo Filippo, l'etiope risponde: da solo non riesco. Altra indicazione: non c'è lettura delle scritture individuale, è sempre un discernimento comunitario, anche se poi lo riprendiamo a casa personalmente, ma senza la comunità non c'è comprensione autentica delle scritture. Le scritture si leggono in relazione, in un incontro, in un abbraccio, come stiamo sentendo. E la domanda appunto è:
Non è una domanda da specialisti, ma tu sei capace di interpretare correttamente l'esegesi delle scritture? Non è questo il problema dei cristiani, non è questo il problema dei credenti. La questione è che le scritture sono un po' una mappa per leggere ciò che succede nella vita. Le scritture sono la mappa, non sono il tesoro, non sono la parola di Dio conservata lì in freezer che ogni tanto andiamo a aprire, eccola qua. No, sono una mappa per dire: guarda, se tu stai attento, se tu ascolti con tutto il cuore, vedrai che nella tua vita Dio ti parla con una parola viva, non con una parola scritta. E appunto interpretare le scritture vuol dire essere aiutati a leggere la propria vita. E l'Etiope, che è questo straniero che cerca Dio, così come ciascuno di noi, nel pellegrinaggio della sua vita, da solo non ce la fa e si domanda: ma quelle scritture lì, di chi parlano? Del Messia? Del profeta? Parla di se stesso? Parla di qualcun altro? Beh, questo secondo me è il passaggio più impressionante, che mette quasi i brividi, la pelle d'oca. Forse ci capita alcuni passaggi, alcuni momenti della vita. Quando tu prendi il testo, lo leggi, e certo, Isaia, Adamo, Mosè, Paolo, Stefano, Pietro, Gesù. Ma poi, se cominci a domandare, a bussare alle scritture, piano piano ti domandi: ma di chi parlano? E ci sono dei passaggi nella vita, credo almeno una volta per ciascuno di noi, magari di più, in cui scopriamo che le scritture stanno parlando di me. Stanno parlando a me. Arriviamo con l'illusione di leggere le scritture e scopriamo che le scritture leggono noi, leggono la nostra vita, ci aiutano a capire quello che stiamo vivendo. E certo, Dio che sta leggendo delle profezie che riguardano la passione del Messia, condotto al macello, sconfitto, perdente, escluso, considerato perdente di fronte a Dio, ma invece, dice Isaia, Dio è con lui, Dio è vicino. Allora l'Etiope, dialogando con Filippo, lo straniero, dice: ma allora anch'io che sono un perdente, considerato un escluso, un impotente, uno sbagliato, uno sconfitto, e che mi ritengono lontano da Dio, invece Dio è vicino a me. Quando scopri che le scritture, da lettore, ti invitano a entrare sulla scena da protagonista, allora stai cominciando a comprendere quello che a te e solo a te, al tuo cuore, Dio sta dicendoti su indicazione delle scritture attraverso le tue esperienze di vita. Dio è vicino alle tue fragilità, altro che esclusione, altro che stranieri, altro che indegni, altro che peccatori. Ma chi frequenta Gesù? Ma che razza di persone siedono a tavola con lui? Per testimoniare appunto che Dio è vicino proprio a questi perdenti. Non è una novità, è bellissimo questo testo perché ci ridice con i cristiani. Sono puntualmente sorpresi così nella vita dagli incontri con le scritture. Ma il racconto di Emmaus è simile: raggiunti lungo la strada, lungo la strada leggono le scritture e trovano la comunione. Un uomo scendeva qui da Gerusalemme a Gaza, in un altro testo un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, ancora samaritano, ancora straniero, ancora la contrapposizione con il Tempio, avvicinati e si prende cura. E quello lì è il Vangelo, quello lì è tutto il Vangelo. Può chiuderlo il libro, Leonore, non ha più bisogno, perché quel fratello che gli si è avvicinato, di cui le scritture parlano, è la buona notizia. Non sei più un escluso, sei un fratello. E a quel punto può dire tranquillamente: beh, ma allora altro che esclusione dal tempio, sono già pronto per il battesimo. Se tu mi hai accolto così, io non ho bisogno di studiare il Vangelo, Dio non è una teoria, chissà dove sta, chissà cosa fa. Dio è questa relazione, questa esperienza di fraternità dove due o più sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo. Lui ha già fatto l'esperienza, sono pronto per il battesimo, non sono più escluso da niente. E infatti tutti e due immersi nell'acqua, immersi nella fraternità, sprofondati, raggiunti da queste parole buone che aiutano a vivere, ad accogliersi senza escludere nessuno, può vivere il segno del battesimo. Emos era il segno del pane, qui è il segno dell'acqua, ma quello è. E cosa succede poi? Che poi Filippo sparisce. Poi siamo, dopo l'esperienza di fraternità, di comunità, di comunione che facciamo, ciascuno ritorna alla propria vita, magari alle proprie solitudini, comunque alle proprie responsabilità. Dio non è sempre lì con te a portata di mano, o meglio, c'è, ma non è che sempre lo vedi. Sua apparizione è il fratello che ti sta vicino, la sorella che ti accompagna. Poi, appunto, non c'è niente da vedere. Adesso sei immerso, sprofondato nell'acqua del battesimo, che è un'acqua di fraternità, e non sei più escluso da nessuna comunione, da te stesso, da Dio e dai fratelli. Certo, questo testo così semplice, chiaro, forte, ci dice da una parte la necessità di Filippo di lasciarsi trasformare da una parola che dice altro che distanza, altro che stranità, altro che contrapposizione, avvicinati, e dall'altra un altro fratello che cerca Dio, che però ha il suo carro, ha la sua potenza, e che a un certo punto dice si deve fermare. Ecco, forse perché le scritture parlino davvero al nostro cuore così, bisogna anche avere però il coraggio ogni tanto di fermare il carro, la carovana, la giostra della vita, la fretta degli impegni, e ascoltare. Ascoltare la chiamata del Signore, ascoltare i segni, riconoscere i segni della sua vicinanza e lasciare che la fede trasformi il nostro sguardo. C'è un ribaltamento completo. Con quella immagine religiosa del Tempio, l'Etiope si leggeva come un escluso, impotente, emarginato, sbagliato. Nella prospettiva del Vangelo, la prospettiva è completamente ribaltata. Le scritture lo riconoscono e lui si riconosce raggiunto attraverso la fraternità dalla grazia di Dio. Occorre che forse anche noi impariamo a fermarci e a dare spazio in mezzo agli impegni, alle relazioni fraterne, sororali. E chissà, forse finisce per concludersi qualche passaggio della nostra vita con il testo che abbiamo ascoltato. È simile a Emos, è simile al Samaritano, è simile per esempio al racconto dei Magi, stranieri che vengono da lontano, che cercano Dio, che passano per il Tempio ma poi lo devono dribblare perché non è lì, e poi, nutriti dalle scritture, finalmente arrivano all'incontro con un bambino e con la sua famiglia, emarginati, sfollati, senza terra, senza cittadinanza, e danno lì tutto il meglio di quello che possono dare. E dopodiché, finalmente, dopo questo incontro, tornano a casa pieni di gioia. Ecco, dopo tutto questo, il nostro eunuco, che aveva sperimentato l'esclusione religiosa al Tempio, in questo incontro non lo vide più, ma continuò il suo viaggio tutto allegro. Anche noi, in mezzo a tante sfide, contraddizioni, tragedie della vita, forse se ci fermiamo e ascoltiamo, abbiamo la possibilità di riprendere il cammino con un po' di gioia, ma quella è essenziale per vivere. Di questo è capace il Vangelo. Amen.
Amen. Amen.